La zanzara. Estate. Con Alessio Maurizi.
minuti, buonasera cari ascoltatori, come ogni sera, anche come avete sentito dalla sigla Zanzara Estate, anche adesso che siamo nel cuore dell'estate, in diretta fino alle 20:30 con i vostri interventi all'800 24 00 24, il numero verde come ogni sera per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms. Cominciamo subito con gli spunti di giornata. Dovremmo sentire i titoli di Sky TG24, poi naturalmente ospiti e i vostri interventi tra pochissimo. Sky TG24.
Spread a 1200 con Berlusconi, Monti chiede scusa ma al PDL non basta. Caso Ilva, il riesame dice sì al sequestro ma finalizzato al risanamento degli impianti. Taglia la spesa, il pacchetto del governo è legge, sì con la fiducia alla Camera. L'Italia ancora in recessione nel secondo trimestre, il calo del PIL peggiore dal 2009. La Ferrari in cerca del podio a Londra, impresa della veterana Idem che va in finale. E domani la conferenza stampa di Schwarzer, il CONI avvia un procedimento. Cristiani di nuovo nel mirino, in Nigeria almeno 20 morti nell'attacco a una chiesa. Verso il picco del caldo, domani allerta in 13 città, migliora da giovedì.
E allora, insomma, avete sentito poco fa anche il nostro speciale Olimpiadi, non è andata bene per la Ferrari nella ginnastica, poi più tardi sentiremo anche il nostro Dario Ricci da Londra, però insomma si continua a parlare del caso Schwarzer, di questo caso clamoroso di doping che, hanno scritto i giornali, rischia anche di macchiare un po' l'Olimpiade italiana. Non lo so se rischia di macchiare, questo forse non credo, perché è stato lo stesso CONI nazionale a sospendere Schwarzer. Però c'è da dire che al di là dei titoli dei giornali, dei commenti, c'è un po' un'area di perdonismo attorno al caso Schwarzer, e infatti su questo vorrei anche sentire le vostre opinioni all'800 24 00 24. Per esempio c'è chi, come Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, a caldo la notizia di ieri, oggi scrive: in sostanza, se va a fondo uno dei campioni dell'atletica italiana, giovane, d'aria fresca, testimonial di pubblicità, lo sapete, insomma, il suo fidanzamento con Carolina Costner, eccetera, eccetera, va a fondo un po' tutto il paese, tutta l'atletica, perché la sua fragilità, dice Cazzullo, è la nostra. Ma io non lo so perché si debbano raggiungere conclusioni di questo tipo. Se uno sbaglia, sbaglia. Questo è il mio punto di vista. Lui ha assunto l'EPO, ha fatto un grave errore, ha voluto andare oltre i limiti consentiti. Non vedo perché si debbano spendere interpretazioni, sociologismi vari, che alla fine suonano un po' come degli alibi. Nella trasmissione sportiva di oggi a Radio 24 abbiamo registrato diversi interventi a Tempo di Sport con Carlo Genta, insomma, di tifosi sportivi che ma sì, tutto sommato lo fanno tutti, il doping riguarda anche gli altri, hanno squalificato lui perché era il campione in carica. No, non è così, hanno squalificato lui perché hanno preso Schwarzer con le mani nel sacco, un fatto grave per lo sport che dovrebbe essere semmai l'ambito nel quale di più il rispetto delle regole diventa imprescindibile, diventa il cuore stesso dello sport. E se lui ha tradito questo principio, dispiace, ma è lui che va a fondo, non gli altri. 800 24 00 24. Voglio proprio sentire se c'è qualcuno invece che è disposto a spendere parole per difendere Schwarzer. Prosegue la diatriba tra Antonio Di Pietro e Napolitano, capo dello Stato. Questa volta molti giornali lo riportano, un'intervista settimanale Oggi di Pietro. Qua è difficile seguire questa vicenda perché si torna a 20 anni fa. Tira in ballo un interrogatorio di Bettino Craxi, nel quale Craxi diceva: non si può far finta che il presidente della Camera di allora, ex responsabile degli esteri del Partito Comunista Italiano, che rispondeva al nome di Giorgio Napolitano, non sapesse nulla dei finanziamenti illeciti che venivano da Mosca. E allora dice Di Pietro oggi, non sono io a parlare male di Napolitano, ma ci sono delle ombre, delle macchie sul passato di Napolitano. Risentiamo, e poi sentiremo anche la figlia di Craxi tra poco, risentiamo però questo famoso passaggio di Bettino Craxi durante, credo che fosse un interrogatorio, di fronte proprio a Di Pietro. Sentiamo.
O sarebbe come credere, mi consenta Presidente, chiudo il ragionamento, come credere che il Presidente della Camera, onorevole Giorgio Napolitano, che è stato per molti anni ministro degli esteri del Partito Comunista e aveva rapporti con tutte le nomenclature comuniste dall'est a partire da quella sovietica, non si fosse mai accorto del grande traffico che avveniva sotto di lui tra i vari rappresentanti amministratori del Partito Comunista e i paesi dell'est. Non se n'è mai accorto. Cosa non credibile.
Dice Di Pietro in questa intervista al settimanale Oggi: o questi fatti raccontati da Craxi non avevano rilevanza penale, oppure si è usato il sistema dei due pesi e delle due misure. Quello che fa specie sicuramente è il fatto che Di Pietro ricorra, si pari dietro alle parole del suo ex acerrimo nemico per le parti che allora rivestivano nella commedia della Tangentopoli, nella commedia insomma sono fatti reali, Bettino Craxi, e che usi le parole di Craxi per attaccare ancora una volta il capo dello Stato Giorgio Napolitano. Di Pietro che non è venuto meno a questo compito nemmeno oggi, quando si votava la fiducia e poi il provvedimento della spending review. Come sapete, i tagli a alcune parti della spesa pubblica ritenuta improduttiva, che sono diventati legge. Nel dibattito oggi Di Pietro ha detto è un provvedimento incostituzionale.
Lasciateci dire un'altra cosa nel metodo: questo è un provvedimento incostituzionale. Non lo dico io, perché se lo dovessi dire io, come al solito, offendo le istituzioni.
E adesso ancora Di Pietro, che dice, lo dice Napolitano.
Non lo dico io, le ha detto il Presidente della Repubblica, uno sconosciuto Presidente della Repubblica, nel senso che mi è difficile riconoscere nel suo atteggiamento attuale il Presidente della Repubblica Napolitano, in ben 4 messaggi alle Camere.
Il problema sono le troppe fiducie alle quali è ricorso Monti.
Questo Parlamento ha rinunciato a mantenere la democrazia in questo Paese, asservendosi a un signore che in nome della quadratura dei conti sta distruggendo l'economia e lo Stato sociale.
E allora, commentare queste parole di Di Pietro su Bettino Craxi, Stefania Craxi, buonasera.
Buonasera a lei.
Allora, le chiedo subito questo, insomma, le fa piacere in qualche modo che Di Pietro abbia tirato in ballo le parole di allora di suo padre, che insomma tutti ricordiamo, e attribuendogli questo elemento, diciamo, di veridicità a queste affermazioni, dopo tanti anni?
Assolutamente no. Intanto mi consento di dirle che Tangentopoli è stata una tragedia, che ha devastato la mia famiglia, migliaia di famiglie italiane e 5 partiti storici che hanno fatto dell'Italia la quinta potenza economica nel mondo. E poi l'imbecillità di Di Pietro, che usa Craxi contro Napolitano, nonché quella che di quelli che hanno strillato che così rivalutava Craxi, non scalfiscono né la verità né la grandezza del leader socialista, che al processo Raymond e nel Parlamento di fronte a tutta la nazione ha detto la verità delle cose e della storia, che tutti i partiti partecipavano al finanziamento illegale, nessuno escluso, e che il PC, di cui Napolitano, e lo dico senza nessun intento polemico verso il Presidente, era un autorevole esponente, veniva finanziato sia dai rubri di Mosca che dal sistema dei tangenti italiani.
Ecco, ma secondo...
Sì. Della storia, prima o poi si farà avanti.
Ma secondo lei, in questa vicenda che riguardava il Partito Comunista di allora, allora Presidente della Camera, Napolitano, ha avuto un ruolo preciso, un ruolo sul quale non si è indagato, si dovrebbe indagare oggi?
Ma io dico che bisognerebbe non indagare, una questione che attiene alla storia e alla verità. Dopodiché il Presidente Napolitano era il ministro degli esteri del PC per tanti anni, quindi se mi si consente non potevano sapere. Dopodiché, ripeto, bisogna dire la verità della storia davanti al Paese, i processi non c'entrano.
Ma
però se
sì.
Posso dire la mia, sì. Io penso che Di Pietro non ce l'avesse con Napolitano, io penso che ce l'avesse con gli ex comunisti, che non lo vogliono più come alleato.
Beh, è chiaro che adesso si è scatenata. Napolitano è in questo momento la cartina di tornasole dei rapporti con il Partito Democratico, sicuramente. Anche se forse c'è dell'altro, ma...
Io lo chiamo tentativo di ricatto, sarà interessante capire come va a finire.
Ma insomma, per esempio, insomma, Napolitano all'epoca era la corrente migliorista, come diceva lei, cioè la più vicina tra l'altro al PSI di suo padre. Quindi non... Cioè, lei ha detto in passato, perché diciamo, lei in passato ha anche detto che Napolitano in qualche modo, in quel momento, fu l'unico di quell'area del Partito Comunista a non essere inquisito, arrestato, coinvolto, e ci fu uno scambio.
Tutti i suoi uomini, incredibilmente lo furono tutti i suoi uomini. Comunque io penso che il presidente Napolitano, che è un uomo che la politica la conosce, che è stato pienamente un uomo politico, che gli avvenimenti e la storia della Prima Repubblica ben la conosce, su questo tema potrà dire parole di verità anche in futuro.
Comunque, secondo lei Napolitano è legittimato come presidente della Repubblica nonostante questi fatti?
Certo, infatti al Parlamento in modo democratico, dopodiché ognuno ha la propria storia ed è bene che ognuno faccia i conti con la propria storia. Questo vale per tutti.
Quindi insomma, lei in queste parole di Pietro vede un attacco al PD, ma non vede nessuna rivisitazione delle vicende che riguardarono anche suo padre da parte dell'ex PM?
Non serviva un di Pietro in versione tradizionale della verità. La verità è una, è di fronte alla storia, molti la conoscono e prima o poi la verità sarà, prenderà il suo posto.
Va bene, grazie. Allora, Stefania Craxi, onorevole del PDL, buona serata.
Non sono nel PDL, buon lavoro.
Non è più nel PDL, allora mi scusi, di che cos'è? Di che cos'è?
Sono un gruppo misto.
Gruppo misto, mi hanno scritto male dalla redazione, sa, capita.
Grazie,
buona serata. 18 e 22 minuti. Allora, sentiamo qualche ascoltatore prima della borsa e poi di tutti gli altri di tutte le altre cose del ricco menù della serata. Santo da Prato, buonasera.
Buonasera. Ma la signora Craxi, visto che sono di Trino, gli vorrei dire che parlano i tribunali della Repubblica. Non si deve spendere in tante alchimie politiche e considerazioni su persone. Ma non è di lei che volevo parlare, e del defunto suo padre, che tanto male ha fatto all'Italia portandoci con Tangentopoli su vie molto discutibili. Io avevo telefonato ieri sera per il senatore Pardi per le considerazioni che faceva sul PD. Sono un elettore del PD, ecco, sono molto rammaricato di questa persona e vedo che oggi...
Lei è rammaricato di cosa? Di Pardi? Dell'esistenza stessa di Pardi?
Sì, sono rammaricato.
Ma cosa ha detto Pardi che non le è piaciuto? Vada all'osso.
Vado al dunque, perché anche Pardi, sì, visto che siamo vicini alle elezioni,
sì,
stanno girando e non sanno come farsi a rieleggere in Parlamento. Anche qui ha cambiato tantissime idee, linee politiche, essendo di Firenze, Prato è vicino a Firenze, il professor Pardi lo conosco molto bene, da illustre professore alla politica poi va a difendere un Di Pietro che con l'indicazione sta facendo oggi su Napolitano è indifendibile.
Vabbè, ieri Pardi non è che avesse difeso molto Di Pietro, ha detto che è ancora il leader dell'Italia dei Valori, però ha preso un po' anche le distanze e ha minimizzato un po' alcune dichiarazioni.
È un correo di linea che non sanno più come fermare questo soggetto che sembra in preda alla follia, si definisce di centro-sinistra.
Devo dire, tra l'altro, sì, grazie Santo, credo che abbia concluso. Devo dire che l'intervista di Pietro al settimanale Oggi si conclude in maniera un po' misteriosa con un "mi preparo al domani". L'intervistatrice gli chiede, insomma, se alla fine è lui che non abbia voglia, se non abbia voglia di lasciare la politica, e lui fa un sacco di discorsi. Dice, Luciano da Monte Carlo, buonasera. Sì, Luciano da Monte Carlo, sì, ci sente?
Senta, niente, volevo intervenire, ho visto che avevate come tema il provvedimento di Alemanno,
sì,
sulla Movida.
Sì, ieri sera questo, sì, sì.
Esatto. E niente, volevo dirvi che secondo me il problema va rovesciato, non è il controllo della Movida a Roma, che in fondo è un problema di ordine pubblico di basso, veramente di basso profilo, piuttosto riportare Roma, la città che tenta di amministrare il sindaco Alemanno, come capitale del turismo, offrendo degli standard di servizi pubblici e di pulizia e di organizzazione all'altezza di altre capitali europee, dove bevono molto di più che a Roma e nessuno si sogna di inventare delle regole aggiuntive alle norme di pubblica sicurezza che sono anche riportate sulle licenze fisse nei locali e anche a protezione dei minori. D'altronde mi ha stupito perché Alemanno ogni settimana tira fuori novità come la demolizione di Tor Bella Monaca, degli edifici, per poi ricostruirli col progetto dell'architetto, magari Fuxas.
Tra l'altro su questa cosa qua della Movida c'era già stata un'ordinanza, più d'una sicuramente, una era stata contraddetta dalla giustizia amministrativa, quindi Alemanno era stato smentito, ma insomma questa è una querella estiva che poi si ripropone e non ha colori politici, perché l'aveva fatta Cofferati a Bologna, l'ha fatta Pizzarotti a Parma, adesso si parla di questa nuova ordinanza romana. Mirko dalla provincia di Padova, buonasera.
Sì, buonasera. Volevo riprendere il discorso di Svalta.
Sì.
Visto che all'inizio avete detto che praticamente tutti quanti, ma poverino, perché qua, perché là. E adesso sento anche Contador che è tornato come ciclista dopo il doping, dopo doping.
Certo, Contador, squalifiche di un anno o due, poi sì, si torna, sì.
Infatti, allora ci prendiamo in giro, non è un esempio questo qua per i giovani nostri o anche per altri. Cioè praticamente uno si dopa, vince 3, 4, 5 campionati e dopo prende, ma sì, mi hanno beccato, dopo torno tutto quanto. Ma non mi sembra una cosa giusta, non è un esempio per i nostri giovani, per noi e per tutto.
No, tra l'altro è quasi un'istigazione a provarci, perché se la squalifica è di un anno, ora io non so Schwarzer a cosa va incontro, però altri prima di lui che si sono dopati anche pesantemente, un anno e mezzo, insomma in una carriera di 10 anni ci può anche stare, uno fa, vince il più possibile, poi si ferma un anno e poi magari riparte. In queste condizioni viene voglia quasi di provarci, invece ci vorrebbe sicuramente delle pene esemplari che, come per esempio la radiazione, no? Ci fa paura dirlo, ma perché? Quello di Schwarzer non è stato un incidente di percorso, è stata proprio una decisione scientemente presa, scellerata, qualcuno potrà dire, però quella era contro tutte le regole dello sport. Mirko, non so se voleva concludere o se ha già concluso.
No, io la ringrazio, sì, perché comunque ho visto che lei appoggia benissimo il mio pensiero.
Bene, grazie. Di nuovo in diretta, cari ascoltatori, eccoci qua. Allora, un'altra questione importante di oggi è quella dell'Ilva. Il Tribunale del Riesame ha confermato il sequestro, però poi si vedranno le motivazioni, c'è una differenza non da poco rispetto a quelle che erano le attese. La chiusura per la messa a norma e non il sequestro, per la messa a norma degli impianti e non per la loro chiusura. Quindi si lascia lo spazio, il tempo all'azienda di fare esattamente poi cosa non si sa. Sentiamo prima della decisione le parole del ministro Passera.
La sua popolarità è alta, ci sono popolarità di alcuni ministri di questo governo alti, sono viatico per fare cosa dopo?
Quello lo vedremo, adesso bisogna far bene il nostro mestiere.
Grazie, però dopo il 2013 cosa farà lei? Torna a fare il banchiere?
Improbabile.
No, questo era Passera che rispondeva a una domanda sul suo futuro, avete sentito, dice è improbabile che torni a fare il banchiere, è un po' un'ammissione, una tentazione che si dice circola per quanto riguarda il ministro Passera di restare in politica con un ruolo in qualche coalizione di centro. No, sentiamo Passera invece che commenta la vicenda dell'Ilva.
È chiaro che qui ci deve essere l'impegno di tutti a non chiudere Taranto, perché si porta dietro non solo il resto del gruppo Riva, ma si porta dietro una serie di filiere che potrebbero trovarsi bloccate nella loro attività.
Benissimo, questo era il ministro, insomma poi ci sono tutta una serie di prese di posizione, dichiarazioni, vedremo. la regione Italia è un po' divisa su questa questione tra il bisogno di mantenere un polo industriale così importante che dà anche tanta occupazione in Italia, la più grande credo acciaieria in Europa, l'Ilva di Taranto, e la questione però cruciale, importantissima, che non si può sottovalutare, della salute di chi ci lavora, dell'ambiente, soprattutto per il futuro, perché quello che è successo fino adesso, vabbè, sarà stupido dirlo, ma non si può piangere sul latte versato. Ma certo, adesso che si è presa consapevolezza di quello che è la gravità dell'inquinamento ambientale nella zona, a Taranto, è tale che insomma bisogna assolutamente fare qualcosa, e credo che a fare qualcosa sarà chiamato anche il governo, anche se i soldi non ci sono. Ci sono questi 330 milioni stanziati però per la bonifica dell'area, non per la riqualifica dello stabilimento, almeno se ho capito bene. Salutiamo però Maurizio Lupi, vicepresidente della Camera, onorevole del PDL. Non c'è, ma stasera che succede? Avevamo Lupi e invece non c'è più. Lo risalutiamo tra poco, perché con lui volevamo parlare anche dell'intervista di Monti al Wall Street Journal di un mese fa, che è venuta fuori oggi. Ha detto che ci fosse stato ancora Berlusconi al governo, lo spread sarebbe salito a 1200 punti. Intanto che recuperiamo Lupi, ascoltatori, sentiamo Marco da Roma. Buonasera.
Sì, buonasera.
Prego.
Sì, volevo parlare sul fatto di Alex Schwarzer.
Sì.
Allora, bisogna separare le cose. Sportivamente giustamente va punito, sono d'accordo con lei che le pene devono essere esemplari, ma non dimentichiamo l'uomo, è un ragazzo giovane, va aiutato.
Sì, ma che lui vada aiutato, questo è un compito dei suoi amici e parenti. Ma per quanto riguarda lo sport italiano e la lezione che se ne trae, posso dire chi se ne frega? Cioè, certo, lui va aiutato, ma è una questione sua personale, ciò non toglie che sia assolutamente da condannare quello che ha fatto, sì.
Sì, ma anche penso che la federazione in questo caso anche dovrebbe aiutare gli atleti che ha commesso un errore.
Ma perché dovrebbe aiutarlo? Mi scusi, non vorrei essere troppo brutale, ma ha sbagliato, verrà squalificato, punto, basta. Cosa c'è da aiutare? Cosa c'è da fare?
Però lui, adesso pagando quel che paga, può essere anche di aiuto a futuri atleti per non commettere lo stesso errore.
Questo è un altro discorso. Se si passerà attraverso, come sembra dalle sue prime parole, un pentimento, poi di fatto... però insomma, di qui adesso a farne un testimonial dell'antidoping, insomma, aspetterei un attimo, mi sembra un po' prematuro quello che le dice. Comunque grazie, adesso però salutiamo Maurizio Lupi. Buonasera, benvenuto.
Buonasera, benvenuti a voi.
Senta Lupi, prima di tutto poi commentiamo anche l'iniziativa che forse farete a livello europeo come PDL nel Parlamento, nel Partito Popolare Europeo, per la questione dell'alleanza tra l'UDC e Vendola, che è un tema, l'alleanza, insomma, importante, politico di sottofondo. Però veniamo alla questione di oggi, alle reazioni anche di esponenti del suo partito all'intervista di un mese fa di Monti sulla questione dello spread. Addirittura oggi, non ricordo più quale suo collega di partito, ha detto che è stata fatta mancare la maggioranza su un provvedimento per ritorsione a questa intervista. Anche lei è molto critico su questa cosa di Monti?
Io ho sempre difeso il governo Monti proprio per il ruolo che ha avuto e deve avere, cioè quello di un governo tecnico che ci aiuta ad affrontare questa grande crisi finanziaria europea e mondiale. Quando Monti si mette a fare politica, libero lui di farlo, ma rischia di prendere anche i difetti peggiori della politica, quella con la P minuscola e non con la P maiuscola. Sono contento che il presidente Monti abbia smentito queste sue dichiarazioni a Wall Street Journal dicendo che sono un equivoco. Il problema è molto semplice: se continuiamo ad andare in questo maledetto teatrino in cui noi andiamo a identificare chi è lo spread, chi è la colpa dello spread, di Berlusconi o non di Berlusconi, di Monti o non di Monti, non ne usciamo più. È chiarissimo ed è evidente, il Monti l'ho ripetuto decine di volte, ma lo abbiamo davanti come una realtà, e purtroppo il problema dello spread dipende dalla debolezza dell'Europa. È bastata una conferenza stampa, l'ha visto anche lei, del governatore della Banca Centrale d'Europa, una comprensione sbagliata ha fatto salire lo spread di 120 punti in 3 ore. I mercati hanno detto no, però forse voleva dire un'altra cosa, lo spread è sceso di 140 punti. Allora, è evidente che il problema, e la politica italiana dovrebbe finalmente comprenderlo, è la debolezza dell'Europa, sì, e l'atteggiamento della Germania. Allora, Monti, se si accoda anche lui a dire che con Berlusconi lo spread sarebbe andato al 1200, non lo so più, si mette come Buttiglione, sì, che diceva che andando via Berlusconi scendeva di 300 e poi non è stato vero, no?
Però non so se è disposto ad ammettere che insomma, anche Monti avrà il diritto di puntellarsi un po', no? Anche politicamente forse, tutto sommato. Cioè, questo non glielo può negare nessuno, che lui sia stato chiamato a risolvere una situazione complicata sul fronte anche dello spread e del rischio debito, se no non sarebbe lì. No?
Io dico sempre che c'è stato un gesto di responsabilità della politica, quella con la P maiuscola, che ha anteposto gli interessi legittimi di ogni nostro elettore, giusto o sbagliato che fosse, all'interesse generale del paese. E non è un caso, con responsabilità, io oggi, facendo la dichiarazione di voto sull'approvazione della revisione della spesa, viene detto che con responsabilità, non come un tappetino sotto i piedi del governo dei tecnici, ma cercando di aiutare, di migliorare i provvedimenti che vengono fatti, noi lo stiamo sostenendo, non senza polemiche, non senza fatiche. Ma la cosa incomprensibile è che il presidente Monti attacchi uno dei partiti più, e il suo leader, dei più importanti della coalizione. Vuol dire che non, allora qual è lo scopo? Non a caso devo dire che Monti ha chiarito questa cosa.
Sì, ha detto non era un attacco, era secondo lui una constatazione, guardando le curve dello spread, lui ha fatto una specie di estrapolazione. È chiaro che guardando le curve dello spread, quando è salito al governo Monti, lo spread è sceso. Poi però sappiamo anche che è risalito e che segue delle curve parallele a quelle della Spagna, a volte anche della Grecia, insomma. Quindi forse questa cosa di Monti è stata un po' forzata sui 1200 punti,
esatto,
sicuramente.
Però
lui ha il diritto, anche io credo, politicamente, di puntellarsi un po', perché altrimenti dice che ci sto a fare qua, solo a prendermi le critiche. Per esempio, per un provvedimento come quello della Spending Review, l'Italia dei Valori ha detto che è incostituzionale. La Lega, che sono stati regalati soldi ai comuni non virtuosi, lei da 0 a 100 quanto lo approva questo provvedimento?
Io dico che siamo oltre la sufficienza, aveva due obiettivi. Il primo obiettivo, perché al di là delle discussioni sto spread o non spread, dobbiamo essere concreti e guardare in faccia la realtà dei tanti ascoltatori anche di Radio 24 che ogni giorno sono lì a tirarsi sulle maniche e a combattere per guardare con positività al futuro. Primo, dovevamo non aumentare l'IVA, gli altri due punti come era previsto dal Salva Italia di novembre. I dati di oggi sono preoccupantissimi, abbiamo un -2,5, siamo in piena recessione. I consumi si sono fermati, addirittura l'IVA ha avuto 750 milioni in meno di entrate. Allora, aumentare l'IVA di 2 punti avrebbe voluto dire ammazzare definitivamente i consumi nel nostro paese. Per far questo non potevamo più aumentare le tasse, perché abbiamo già chiesto troppo ai nostri cittadini, e quindi dobbiamo agire su un principio, tra l'altro, che per noi sussidiari e liberali, come possiamo definirci, dovrebbe essere uno dei punti di riferimento: il dimagrimento dello Stato. Come? Andando a rivedere, appunto, non ci sono più soldi, lo Stato non può spendere più questi soldi, dobbiamo rivedere la spesa, e quindi questo mi sembra un principio corretto. Bisogna farlo con un criterio, noi su questo, io dico, l'ho detto oggi con forza, c'era un elemento che noi avevamo fatto, che il governo Berlusconi, che si chiamava federalismo fiscale, riforma della spesa storica, no? Non si può più dare alle regioni i soldi in funzione di quello che spendevano, bisogna farlo in una maniera molto semplice. Costo standard, quanto costa una garza, quanto costa una puntura, quanto costa eccetera, e questo ognuno gli vengono dati solo quei soldi. Questa è la linea di indirizzo, questo è un primo passo e secondo me è un passo importante. Adesso ci devono essere altri. Noi per esempio domani presenteremo al governo Monti dicendo una cosa molto semplice: o si attacca il debito pubblico con coraggio e ambizione, oppure noi qui non continuiamo ad essere un paese che è fermo e non cresce.
Senta Lupi, la questione di cui parlavamo prima, quella dell'alleanza annunciata, poi si vedrà, insomma, post-elettorale sicuramente non sarà un'alleanza elettorale tra l'UDC e il Partito Democratico, che ha inevitabilmente, insomma, così fatto scattare delle reazioni nel suo partito, perché certo che anche se si tratta di annunci, però mette dei paletti al movimento futuro, insomma, del PDL, perché se l'UDC sceglie di allearsi col Partito Democratico è chiaro che fa una scelta che vi esclude da questo punto di vista. Di qui alcune reazioni, tra l'altro credo anche lei, dicendo attenzione perché noi andremo a chiedere l'espulsione, se non ho capito male o qualcosa del genere, un'azione a livello di Partito Popolare Europeo, perché l'alleanza con Vendola, che ovviamente non c'entra nulla con i popolari europei, anzi pregiudica il ruolo dell'UDC in questo senso in Europa. È così?
Ma anche qui cerchiamo di essere il più concreti possibili e parlare almeno il politologo. Qui Casini è giustamente libero, come ognuno di noi, di fare le scelte politiche che ritiene più opportune. È evidente dell'osservazione critica che noi facciamo, perché non si può fare alleanze con tutti e tutti solo per raggiungere il potere e rimanere al potere. È talmente evidente che qui non è solo un problema di valori etici, morali.
Vabbè, però questo, mi scusi,
ideali,
Lupi, però oggi Casini sul Corriere ha scritto una lettera in cui
il governo con Shell è contro l'Europa, è per uno statalismo, è contro l'impresa come soggetto protagonista della società, la persona, eccetera, eccetera. Allora, e quindi quello che noi diciamo a Casini: attenzione, se vai da quella parte contraddici tutto quello che è il DNA della tua Costituzione, ma sei libero di farlo. Aderendo insieme alla famiglia del Partito Popolare Europeo,
ecco,
ci sono degli elementi che contraddistinguono un partito, e gli elementi innanzitutto sono una carta dei valori e degli ideali. I partiti non si sta insieme solo per un'organizzazione o innanzitutto per raggiungere il potere. Io ho un'idea della politica che è traduzione dei miei ideali e dei valori in azioni concrete, e dei cittadini mi devono giudicare su questo.
Sì.
È talmente evidente quella contraddizione che il problema si porrà. Tant'è che Casini ha fatto già 10 passi indietro, ma poi ne fa 10 avanti, poi ne fa 10 indietro e prima o poi
questa è decidere. La politica. Però Lupi, quello che mi interessa capire è se cioè, per esempio, quando la Merkel si è alleata con la CDU, con la SPD, la grosse coalizione, nessuno si è sognato di chiedere alla Merkel di uscire dal Partito Popolare Europeo,
Germania,
no?
Così come, mi scusi, la situazione della Germania, così come la situazione anche dell'Italia in questo momento, è totalmente diversa, cioè ci sono progetti politici alternativi, i cittadini scelgono e votano. Se non si è in grado di, che se i cittadini non hanno dato una maggioranza chiara ad un partito rispetto all'altro, in Germania si è deciso successivamente alla lettura del risultato delle elezioni, in nome del bene di quel paese, di fare un percorso insieme. Tant'è che si sono lasciati da parte alcuni punti di un programma non condiviso, si si è messi insieme per un programma condiviso. La stessa cosa è successa in Italia in questo momento. Siamo alleati Partito Democratico, UDC e Popolo della Libertà. Altro ragionamento è quello che come costituzione del tuo partito e del tuo programma elettorale tu ti fai giudicare i cittadini e dici: io condivido questo programma, queste scelte politiche, e i cittadini mi scelgano. È chiaro che in Europa questa collocazione vuol dire Partito Socialista Europeo e non Partito Popolare Europeo. E io sono perché il mondo sia a colori e non in bianco e nero, porto profondo rispetto per tutti, ma perché non dobbiamo andare orgogliosi di una differenza che può dare un contributo positivo a uscire?
Quindi era un po' una provocazione questa vostra di agire in sede di Partito Popolare Europeo, per quanto poi conti, perché sono robe di ultrapolitica europea. Però,
il problema è per i cittadini, se come abbiamo ottenuto l'IVA finalmente per 4.700.000 imprese, io non lo sapevo, il 97% delle imprese italiane fatturano sotto i 2 milioni, possono pagarla non più quando emettono la fattura, ma invece quando la incassano. Questo è il miglior contributo che si possono dare a queste imprese. Il problema è se noi riusciamo ad ottenere finalmente questa compensazione crediti e debiti della pubblica amministrazione, e se riusciamo a lavorare perché questa pressione fiscale del 55% è ormai insostenibile e ridiamo fiato alle imprese e alle famiglie. Questo mi sembra che sia la questione su cui noi dobbiamo confrontarci, e per esempio su cui ci sono proposte diverse, legittime. Il PD dice: facciamo una nuova patrimoniale con questi soldi, abbassiamo il costo del lavoro. Noi diciamo abbattiamo il debito pubblico di uno Stato, vendiamo ad un fondo i nostri patrimoni immobiliari e alcuni beni immobiliari, e con questi soldi noi abbassiamo la pressione fiscale. Due strade legittime, ma che dicono di una concezione diversa.
Va bene, grazie, grazie. Allora, Maurizio Lupi.
Non ho dato di parole, no. Però viva, viva, buona,
buona serata. Buona l'abbiamo chiamata, grazie. Per questo. Abbiamo, chi abbiamo? Rosario, forse dalla provincia di Catania, che ci linea già da un po', ha avuto parecchia pazienza. Rosario, non so qual era l'argomento su cui voleva intervenire all'inizio, forse della trasmissione, lei era già in linea.
Io intanto ringrazio la regia per avermi contattato nuovamente. Sì. Volevo fare un appello più che un discorso personale. Siccome molte famiglie, no, sono in una situazione veramente svantaggiata, molto svantaggiata, mi stavo chiedendo, la regione Sicilia, visto che io chiamo da Catania, quando manda i soldi nelle varie città e poi dalle città vanno nei vari comuni, che fine fanno? Questi soldi hanno un controllo? Sono gestiti in maniera onesta o sono gestiti...
Scusi, ma non ho capito, quali soldi a quali soldi fa riferimento?
Sì, giusto, giusto. Io mi riferisco al settore politiche sociali, e se ci fosse adesso il ministro delle politiche sociali che ascolterebbe...
Chi è il ministro delle politiche sociali, tra l'altro? Qualcuno lo sa?
Io purtroppo non lo so, perché...
No, no, lo sto chiedendo così, perché adesso...
Gestisco la mia famiglia in una maniera che non si può capire. Cioè io devo fare tutto quello che una donna di solito fa in una casa. Io ho una moglie disabile, abbastanza in situazione di gravità. Ogni anno ci fanno fare queste due domandine. Uno riguarda il bonus sociosanitario, per la quale io, fra parentesi, nel 2008 ho dovuto fare una querela alla Guardia di Finanza contro il distretto 16 di Catania, perché i soldi che erano arrivati si erano volatilizzati, e per cui la Guardia di Finanza entro due mesi ci ha messo le mani. Sono saltati fuori non solo per mia moglie i soldi, ma sono saltati per tutti quelli che manco mi conoscono. Quindi perché bisogna gestire una situazione da noi stessi e far luce su certe cose scandalose, veramente, e quando ci dovrebbero essere veramente delle istituzioni che dovrebbero preoccuparsi della gestione, perlomeno per quanto riguarda il settore servizi sociali, per gente che veramente ha bisogno.
È il comune, no? È il comune che gestisce, credo, questi fondi.
È il comune che gestisce i soldi quando arrivano. Io non so manco se sono arrivati, se non sono arrivati, so solo che...
Cioè, ma lei aveva diritto a qualche assegno per l'invalidità, certo, di sua moglie, e non è arrivato, è questo?
Non è un assegno, è un contributo. Che è straordinario, che si chiama bonus sociosanitario. Quest'anno addirittura hanno detto i servizi sociali che non davano soldi, ma davano assistenza. Io dall'inizio dell'anno non conosco nessuno, sono il volontario di mia moglie, della mia famiglia, devo lavare gli indumenti io, devo preparare da mangiare io, insomma io gestisco questa casa. Tra l'altro ho perso il lavoro a marzo, lavoravo in nero perché mi sono tagliato un dito, e sono stato abbandonato anche dal datore di lavoro. Andando alla CGL mi hanno tirato un bel conto, solo che non c'è un avvocato che si prende la briga di potermi, diciamo, gestire questa situazione così brutta.
Beh, l'avvocato del sindacato stesso
un avvocato civile. Io invece vorrei andare dall'avvocato della CGL per capire se lui mi può assistere in una così vergognosa situazione da parte del mio datore di lavoro, che dopo un anno e mezzo di lavoro...
Cioè lei, scusi, lavorava in nero in che ambito?
Nell'ambito di un'enoteca, un ristorante enoteca.
E si è tagliato un dito?
Io mi sono tagliato un dito disossando un prosciutto crudo, mi hanno dato 4 punti. Al pronto soccorso ho dovuto dichiarare il falso perché non ero messo in regola, e praticamente a 4 giorni di riposo che mi sono preso sono rientrato e mi hanno detto non abbiamo più bisogno di te dopo un anno e mezzo.
Perché è stato 4 giorni a riposo, ha perso il posto di lavoro. Beh, questo mi sembra incredibile. Ma c'è un altro adesso.
Ma è vero.
C'è un altro adesso che svolge quello che era il suo lavoro? C'è un'altra persona?
Ma io penso di sì. Certamente sì. Ma vorrei capire come io dovrò recuperare.
Dobbiamo boicottare questa enoteca di Catania. Non andate in questa enoteca.
Io non soffro di omertà, io posso fare anche il nome.
Lo faccia.
Ecco, l'enoteca si chiama Il Cantiniere ed è in Viale della Libertà 153.
Se la storia che ci ha raccontato, io se lo devo precisare, è vera, allora boicottate questa enoteca, perché uno che sta a casa 4 giorni per malattia, per un dito tagliato, poi perde il posto di lavoro, è una cosa folle.
Mi hanno dato 4 punti, il pronto soccorso mi aveva dato 7 giorni di riposo, io ne ho presi solo 4. Al rientro mi hanno detto non abbiamo più bisogno di te. Io ho 59 anni e stiamo vivendo malissimo, perché viviamo con la sola pensione di mia moglie, che con accompagnamento arriva a 771 euro, di cui 500 li dobbiamo pagare di casa, perché questi prezzi ci sono a Catania. Io mi associo alla telefonata del carissimo amico Giuseppe di Catania, che ho seguito.
Lo conosce magari? No? Amico così si fa per dire.
Perché io sono in provincia, io sto telefonando dalla provincia di Belpasso. Ecco.
Ho capito. Senta, ma lei, Rosario, cioè lei lavorava nell'ambito della ristorazione, quindi...
Io sono un professionista, anche se lavoravo in nero, sono un salumiere.
E allora magari, chissà che qualcuno che ci sta ascoltando da quelle parti non sia interessato.
Facevo un lavoro molto raffinato, cioè mi preparavo i taglieri che all'interno contenevano salumi e formaggi, dovevo andare ai tavoli, spiegare tutti i salumi, l'appartenenza, la provenienza, il gusto, abbinato a marmellatine, mosti di vino.
Vabbè, quelle classiche cose che poi si trovano nelle enoteche, insomma,
esatto.
I taglieri, i piatti, quindi, eccetera.
Taglieri di salumi e formaggi, è un lavoro abbastanza, diciamo, professionale. Io, anche se prendevo 1.000 euro al mese, ci consentivano a me e alla mia famiglia di tirare avanti. Cioè, in questa maniera mi ritrovo disoccupato da marzo, l'avvocato non si fa sentire da 2 mesi e io sono con 26.000 euro che mi hanno tirato alla CGIL e non so manco se prendo una lira o un euro da questi 26.000 euro di conteggi. Quindi...
Rosario, noi le facciamo il nostro in bocca al lupo, abbiamo fatto anche un appello, anzi abbiamo fatti 2, uno a boicottare l'enoteca che si è comportata in questa maniera incomprensibile e disumana. E poi anche a chi magari può darle un altro posto di lavoro, visto che ha specificato anche il lavoro che fa. Grazie. Di nuovo in diretta e allora riprendiamo con le vostre telefonate. Abbiamo Giuseppe che chiama da Catania. Buonasera.
Senta,
prego.
Io ritengo di trovarmi in Grecia. Qui siamo nella Magna Grecia. La Sicilia mi rappresenta una propaggine della situazione critica
della Grecia. No, sì, vabbè. Questa è una bella battuta, sì.
Sì, noi siamo la Magna Grecia, però siamo ridotti.
Cioè la vecchia Grecia, ma anche la nuova. Cioè, avete il bello della vecchia Grecia, ma anche...
A livello della piccola Grecia. Ho sentito la bella conversazione con Lupi.
Sì.
Lupi ignora completamente la situazione degli italiani.
Sì, lei
fa sono gli italiani che non stanno soffrendo minimamente questa crisi. Non bisognerebbe colpire loro, perché già quelli che dovevano essere colpiti sono già stati, come dire, messi a terra, sono tutti KO.
Quindi chi...
Esodati, precari. La Sicilia è ridotta come se fosse una terremotata senza terremoto.
Scusi, però noi sappiamo che l'Italia è il paese dei risparmiatori, no? Per fortuna.
Sì, sì.
Quindi insomma da qualche parte qualcuno avrà risparmiato qualcosa, insomma.
Vedevo
c'è da pagare il conto di un indebitamento collettivo, e chi lo deve pagare? Nessuno, secondo lei?
No, lo dobbiamo pagare tutti, dobbiamo pagare. Ma chi sono quelli che non la soffrono questa crisi? I magistrati,
me lo dica lei.
Gli onorevoli, i farmacisti, tutte le altre lobby, i bancari, questi non la stanno soffrendo la crisi perché se ne vanno in vacanza.
Giuseppe, ma la sua conclusione qual è di tutto questo ragionamento? Cosa si può fare?
Che su queste persone che non stanno subendo la crisi, e anzi addirittura la cavalcano, bisognerebbe che ci fosse un'attenzione maggiore, fare pagare loro quello che sono, riduzione per esempio dello stipendio dei magistrati, prendono 7.000-8.000 euro, perché devono prendere 7.000 quando c'è pensioni di 300 euro?
Lei ce l'ha con i magistrati in particolare? Come
no, con i magistrati, con tutti quelli che hanno gli incrementi di trattamenti automatici.
Ma per esempio posso dare una buona notizia, ammesso che insomma, poi è fatta la legge, si dice, trovato l'inganno, però oggi è stata votata una legge che prevede, adesso se lo trovo, la riduzione del 20% dei dirigenti pubblici e il tetto, anche se è altissimo, però insomma è pur sempre un tetto, a 300.000 euro per gli stipendi dei manager e dirigenti delle aziende statali, che guadagnano in molti casi anche molto di più. È un passo o no? Lei è soddisfatto per questo,
no,
Giuseppe,
no,
o no?
No. Io dico che tutti dovrebbero essere, come dire, guardati nella loro obiettività,
sì,
economica.
Però anche,
loro...
anche voi, ascoltate, anche lei, Giuseppe, dovrebbe guardare tra le cose che si fanno, quando ci sono delle cose che vanno nella direzione auspicata, e applaudire una volta e dire: ah, finalmente, ammesso che questo provvedimento le piaccia. Però da quello che diceva io penso di sì, quindi bisogna anche vederle le cose che ci sono, se no stiamo qui a parlarci e piangerci addosso e basta, Giuseppe.
Tanti saluti dalla Magna Grecia.
Saluti da Milano, stavo per dire dalla Padania, ma non ci credo, quindi
sì,
da Milano.
Sì, io dalla Magna Grecia lo dico, per ora siamo la propaggine della Grecia in Sicilia.
Sì, quindi... voi siete messi un po' maluccio politicamente parlando, eh?
Ma questa è la politica, e noi alla politica la dobbiamo censire, la dobbiamo punire, la dobbiamo sindacare. Per il resto...
Lei ci va a votare alle prossime elezioni in Sicilia?
È una regione ricca, è una regione di gente per bene che vorrebbe lavorare e vorrebbe vivere senza essere presi per i fondelli, né da Roma e nemmeno dalla Padania.
E nemmeno da Palermo, grado, però, perché siete una regione dove c'è una miriade di dipendenti pubblici, per esempio. Anche questo non va mica bene. Dipendenti regionali.
Saremo in grado di risorgere e di dare linfa vitale all'Italia, noi siciliani.
Senta, ma ci va a votare alle prossime elezioni regionali?
Sicuramente. Ma no, io ho votato sempre per le persone che non sono state elette, praticamente.
Lei perde sempre.
La mia disgrazia è che non ho avuto eletto mai un rappresentante che la ragiona come me.
Lei è in minoranza?
Sì, in minoranza assoluta.
Insomma, questo mi dispiace, perché dovrebbe cambiare regione, forse.
No,
e andare dove vince.
Se lei venisse in Sicilia, ho avuto due romani ospiti a casa mia, perché mio figlio, fortunatamente per me, è un ragazzo molto socievole e molto solidale, con che ha ospitato a sue spese due ragazze di Roma e se ne sono andati incantati dalla Sicilia. Forse lei ci sarà venuto, ma questo incanto non l'ho mai potuto sperimentare.
Come, perché, scusi, perché deve dire così? Lei è pessimista di natura. Cioè, secondo lei, sono venuto in Sicilia ma non ho potuto ammirare l'incanto. Invece sono venuto e ho ammirato l'incanto.
Siccome ammirare la Sicilia, ammirare le sue bellezze, significa constatarne la sua potenzialità di ricchezze e di sviluppo, bisogna proiettare le politiche proprio a questo obiettivo.
Va bene, Giuseppe, visto che lei dice che è sempre minoranza, che perde sempre le elezioni, io le ho consigliato di cambiare regione. Facciamoli sentire Guccini, Francesco Guccini, che alla presentazione del suo libro ha detto che si vuole dimettere da italiano perché dice tanto alle prossime elezioni rivincerà Berlusconi, che lui chiaramente non vota. Guccini.
E Berlusconi, naturalmente, il quale dirà che abolirà l'IMU, Equitalia, le tasse e tutto, e vincerà a mani piene, perché gli italiani sono fatti così. Io a questo punto mi dimetto da italiano e buonanotte.
Tra l'altro, Giuseppe, ancora in linea?
La ringrazio, buona serata.
Ma volevo fare un'altra domanda, ma Giuseppe?
Sì, la prego, io sono
sì,
a disposizione.
Perché lei ha detto che ha sempre perso alle elezioni, ma per esempio a Catania, se non ricordo male, è stata amministrata prima da Enzo Bianco, poi da
Enzo Bianco
dal centro-sinistra.
Ha cercato di fare qualche cosa.
E poi
però,
Scapagnini
siccome,
centrodestra, quindi lei...
Siccome la natura dei siciliani è stata sempre quella dell'appoggiarsi a delle convenienze, Enzo Bianco ha potuto fare limitatamente quello che ha fatto, perché aveva dei buoni propositi, aveva creato un albero delle idee, dove io andavo a depositare le idee che raccoglievo tra i cittadini, tra i poveracci, tra quelli che dormono sotto gli archi della Marina, che sarebbero gli archi che sostengono la linea ferroviaria praticamente,
sì,
lì, perché prima lì ci passava il mare sotto gli archi. E allora queste persone mi davano delle idee, le abbiamo segnalate, le abbiamo sottoscritte, in questo albero delle idee, però purtroppo sono rimaste soltanto.
Ma lei fa il volontario, ho capito bene, va a distribuire i pasti ai poveri?
No, io aiuto gli ammalati, e quelli che hanno bisogno e che sono abbandonati dai parenti e dai figli e dalla assistenza pubblica.
Cos'è, un'associazione della Chiesa o un'associazione laica? Di che cosa si tratta?
No, io sono un volontario, come dire, outsider praticamente.
Outsider.
Dove c'è il bisogno, dove c'è,
cioè,
il bisogno.
Cioè lei gioca da solo, non è che sta in un'associazione.
No, ma io ho tanti amici,
sì.
Ma senza associazione, siamo degli amici che agiamo,
che si danno da fare,
perché andiamo a colpire nel segno, capisce? Se lei vede una persona che dorme nella scalinata di una chiesa, io non devo aspettare le istituzioni o l'associazione, ci vado io a cercarla.
Bravo Giuseppe, lei è un ascoltatore, grazie, strepitoso, ce ne vorrebbero tutte le sere di persone per dialogare così come lei. Grazie Giuseppe da Catania, sarebbe da fare una rubrica, domani lo richiamiamo. Adesso però chiudiamo la prima parte, giornale radio, torniamo tra pochissimo.
La Zanzara. Finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va, tu non remare, finché la barca va, stai a guardare.
Buonasera Flavio Tosi, sindaco di Verona.
Sì, buonasera a voi.
Lei lo sapeva che Maroni non ha pagato questi ormeggi della sua barca a Villa Puzzo in Sardegna? Si parla di poche migliaia di euro, per l'amor del cielo. Però c'è una piccola querelle con questo comune sardo.
Ma a me risulta che quello che gli è stato chiesto di pagare, lui l'ha pagato. Trattandosi di una pubblica amministrazione, se una pubblica amministrazione non richiede quello che è dovuto, è colpa della pubblica amministrazione, non del destinatario.
Sì, perché era considerato Maroni un ospite illustre che quindi non doveva pagare l'ormeggio, alcune migliaia di euro. Ma secondo lei è giusto che un politico venga considerato un ospite illustre e non paghi un canone di quel tipo?
Allora, il punto è che l'oggetto della questione non è Maroni, ma il precedente sindaco di questo comune. È sbagliato che chiunque venga esentato in qualsiasi modo dal pagamento del dovuto, però ripeto, è una valutazione che spetta e quindi casomai un confronto che va fatto col precedente sindaco. Maroni non c'entra nulla.
Lei dice che Maroni non poteva immaginare che qualcosa era dovuto. Insomma, uno che ha una barca lo sa che qualcosa deve pagare, quindi immagino che Maroni sapeva che
le pubbliche amministrazioni mandano da pagare conti anche molto in ritardo, non è la prima volta, arrivano anche bollette dopo anni, quindi non sarebbe un fatto allarmante.
Cioè lei scagiona Maroni e dice
i pagamenti. Non è che mi metto a guardare tutto quello che mi arriva, io quello che mi arriva da pagare pago, poi non è che vado a guardare se tutto quello che è dovuto mi viene richiesto. Io pago quello che mi deve essere, poi se una pubblica amministrazione non mi richiede, ripeto, è omissiva, è colpevole.
Beh, non lo so, però non mi convince molto, a parte la questione, ripeto, è una questione dal mio punto di vista minuscola, perché si parla di alcune migliaia di euro e poi sicuramente molti, tra virgolette, personaggi illustri sono abituati ad avere trattamenti di favore e forse non c'è nulla di male, è una libera scelta da parte dei comuni, però che Maroni non sapesse che doveva pagare l'affitto del molo, questo mi sembra...
Gli arriva una fattura anziché un'altra, se lui sarà abituato, non ho abituato io come tanti altri, quando arriva una cosa da pagare la paghi.
Sì, però io non ho la barca, ma se avessi la barca, come lo so, avendo la macchina, che se parcheggio sulle strisce blu devo pagare. Maroni ha una barca, lo sapeva che doveva pagare qualcosa. Quindi,
se la pubblica amministrazione non gli manda il dovuto, non è che uno a fartelo pagare, ti dovrebbe mandare a casa qualcosa da pagare. Se non lo fa, io ripeto, a me arriva l'assicurazione della macchina, il bollo della macchina, arriva il gas, la luce, l'acqua e tante altre cose da pagare. Quando mi arrivano pago. Non è che sto lì a vedere se mi è arrivato un trimestre o anziché se mi è arrivato a pagare un'altra
cosa. Tre anni.
Quando mi arrivano a pagare pago, perché immagino che chi abbia qualcosa da pretendere me lo chieda, vero?
Sì, no, è chiaro il suo punto di vista. Il suo punto di vista è chiaro, sono tre anni, credo, nonostante concordo con lei sul fatto che Maroni è quello che ha beneficiato di questa cosa, pur non avendola forse neanche chiesta, anzi sicuramente non l'avrà chiesta, però ecco, sul fatto che lui non sapesse che doveva pagare, tre anni mi sembra una dimenticanza, un'amnesia un po' grave.
Che ti arrivano da pagare, sì. Non è che stai lì a guardare se ti arriva questo o quell'altro stato, ma quando mi arriva una cosa da pagare la pago, punto. Sì. E immagino che quando uno qualcosa da pretendere me lo mandi.
Ma io per esempio non ho pagato per un paio d'anni la TARSU, la tassa sui rifiuti, e mi sono preoccupato perché dicevo, ma adesso mi arriverà una pisola da pagare, perché non avendola pagata per un anno o due per ritardi del Comune di Milano. E infatti sono andato all'ufficio, ho chiesto, e alla fine pensi, ho dovuto riaprire la pratica perché si erano dimenticati, potevo tranquillamente non pagarla, però sa com'è, con Equitalia e dintorni non si scherza, e ho preferito anticipare perché sennò poi mi arrivava la super pisola. Questo credo che sia come ragione al cittadino comune, normale. Forse però è politico, ragiona diversamente.
Se a me non arrivasse la bolletta dei rifiuti, io non è che tutti gli anni sto a guardare se mi arriva, mi è arrivata sempre l'ho pagata, non è che sto a guardare se mi arriva.
Ragioniamo diversamente io e lei, ma non c'è nulla di male.
Ma sa quante cose mi arrivano da pagare? Io probabilmente lei non paga niente, è fortunato.
No, le ho appena detto che mi sono preoccupato di pagare perché le pago le tasse come tutti, ovviamente.
Quando mi arriva un casino di roba, quando arriva una cosa da pagare la pago, ma non è che vado a guardare la disamina e dire mi è arrivata la bolletta di luce, mi è arrivata la bolletta di gas, mi è arrivata la bolletta.
No, beh, certo, ma infatti
che mi arrivi.
Si tratta, nel mio caso si è trattato di un eccesso di scrupolo. Credo che nel caso dei Maroni si è trattato, diciamo così, di una amnesia triennale.
Si è trattato di un'omissione della pubblica amministrazione più che dell'amnesia di Maroni.
Sì, però via, lo sappiamo che è normale il politico che non paga il conto al ristorante o altre cose, ma ripeto, non ci sarebbe niente di male.
Non è tanto normale che il politico non paghi.
Beh, se glielo offre, se c'è un atto di offerta, uno può accettare o può rifiutare. E io dico che Maroni ha accettato questa cosa, perché non poteva non saperlo, ha accettato semplicemente questa cosa di non pagare, oppure ha rimandato il fatto di pagarla dopo 4 anni, probabilmente non gli sarebbe mai arrivata.
Qua si continua a parlare di Maroni quando l'oggetto del contender è una pubblica amministrazione. Io come pubblica amministrazione non mi permetterei mai di non far pagare alcunché a nessuno.
Sì.
Perché non posso permettermelo.
Ah, questo perché da amministratore mi sembra un atteggiamento chiaro, è importante. Sì.
E quindi il precedente sindaco di quella località o ha un regolamento specifico che prevede che qualche VIP che porta nome, lustro, pubblicità, ma deve essere scritto in qualche momento, e ne dubito fortemente che si riesca a trovare un modo corretto per scrivere una roba del genere. O è prevista un'esenzione specifica, altrimenti era tenuto a far pagare. Se non ha fatto pagare, ha fatto un...
Ora poi dopo sentiremo il nuovo sindaco, credo, di questo piccolo comune, la Marina in questione è Porto Corallo, nei pressi di Villa Puzzu, se questa usanza dell'ospite illustre riguarda anche in generale un po' la costa Smeralda, credo sia quella la zona, dove è possibile che ci sia insomma, gli amministratori ragionino anche in questi termini, anche se di questi tempi i politici come ospiti illustri che... Fa un po' ridere, perché insomma, no, vabbè, ma a parte questo, Tosi, in realtà noi l'avevamo chiamata anche per commentare sul piano della politica nazionale, il titolo che ha dato qualche giornale, credo ieri, meglio spararsi che allearsi di nuovo con Berlusconi, una sua dichiarazione in tema di alleanze sul futuro della Lega, è questo il suo pensiero adesso?
Beh, dichiarato che sarebbe come spararsi un colpo in testa, dal punto di vista del... Siccome quando ti candidi alle elezioni dovresti, fra le altre cose, cercare di raccogliere il massimo consenso possibile o ridurre le perdite. E di perdite ne abbiamo avute abbastanza a quest'ultima tornata, che per fortuna non erano né le politiche, né le regionali, né europee, ma si votava in alcune realtà amministrative dove però abbiamo preso una batosta per i fatti di Belsito, Rosimauro, Cerchio Magico e compagnia bella. E quindi, visto che c'è stato un contesto anche difficile, siamo usciti da un governo con Berlusconi dove dopo 3 anni e mezzo i nostri, a prescindere dalla vicenda Cerchio Magico, la nostra gente, ma non solo la nostra gente, chiunque per strada ti diceva ma cosa avete fatto in questi 3 anni e mezzo, cosa avete portato a casa in termini di cambiamento, di riforme, di federalismo, che, ed è vero, perché purtroppo, a parte quello che è riuscito a fare sulla sicurezza Maroni, sulla lotta alla criminalità, per il resto è un piatto assoluto, nel senso che non si è riusciti a portare a casa nulla. Adesso riallearsi con il PDL e magari ricandidando lo stesso Premier sarebbe appunto dal punto di vista politico del risultato elettorale come spararci un colpo in testa, perché non so quanti nostri elettori ci perdonerebbero una scelta del genere.
Ma quindi politicamente lo sbocco della Lega quale sarà? Se non è l'alleanza con i moderati, con il PDL, da soli pensate di andare? Dov'è pensate di andare?
Ma sono una serie di ipotesi. Intanto bisogna vedere come sarà la legge elettorale, e speriamo che sia una legge elettorale che non ti costringa ad alleanze innaturali, perché appunto dopo il prezzo dell'alleanza lo paghi alle urne e dopo rischi di pagarlo anche dopo restando magari abbracciato fino all'estremo, come è successo con il governo Berlusconi. Quindi c'è da sperare che sia una legge elettorale che ci dia la possibilità di presentarci al primo turno, di andare dagli elettori ai nostri a chiedere fiducia per quello che possiamo provare a fare, e dopo contrattare con Roma. E dopo, se abbiamo dei buoni risultati, e secondo me oggi se andassimo da soli buoni risultati possiamo anche averli, allora dopo è anche più facile, quello che ha fatto sempre la Sudtirolo Volkspartei anziché il PAT Trentino, andare a Roma e dire: questi sono i nostri voti, noi vogliamo portare a casa questo per i territori che rappresentiamo, che ovviamente non sono dei vantaggi o dei privilegi, ma è un minimo di equità e di riforme, e andare là e trattare con chiunque ci sia a Roma, tanto siccome non vince nessuno, su questo non c'è pericolo, cioè qualsiasi legge elettorale.
Come non vince nessuno?
Beh, insomma, a meno che non faccia una legge elettorale che dica che la coalizione che prende di più, a prescindere dal risultato, gli diamo il 55%, ma altrimenti...
Che è quello che succede per esempio in Francia o in Gran Bretagna,
esatto,
con i collegi uninominali, è questo che succede. Voi siete nemici dei collegi uninominali?
Secondo noi adesso, per quella che è la sensibilità dei cittadini che oggi vogliono scegliere, e per fortuna è così, il ritorno alle preferenze ti darebbe la possibilità di mettere in campo le persone più valide, e chi mette i candidati giusti porta a casa il consenso, e chi mette i candidati sbagliati perde della cosa migliore. Quindi la preferenza oggi sarebbe il massimo. Dopodiché è chiaro che non è detto che ci siano solo i partiti tradizionali, potrebbero esserci anche espressioni civiche, bisognerà vedere in quale forma, e quindi al di fuori di quello che è oggi lo schieramento politico, sì, e lì costruire un raggruppamento di riformatori, cioè di chi vuole realmente le riforme.
Senta Tosi, che effetto le fa? Io leggo dal libro di oggi i comuni dove spariscono i cartelli in dialetto. Si tratta di un effetto, diciamo, dell'ultima tornata, credo, elettorale, dove alcuni comuni hanno cambiato colore politico, non c'è più la Lega, e spariscono i cartelli a Lecco, per esempio, non c'è più Lec, ma c'è Lecco, e anche altrove, ad Arcole, a Palazzolo sull'Oglio, eccetera. Questa era una battaglia che l'appassionava prima
battaglia che mi appassionava, nel senso che non è quello che comunque ti cambia i destini di una pubblica amministrazione, però credo che sia anche un fatto di radici al di là della politica, è molto al di là della politica, c'entra niente la politica. Chi ha una lingua locale radicata, la gente del paese a Valeggio sul Mincio dicono Valès, Valès sul Mens, e fra di loro lo chiamano Valès, non lo chiamano Valeggio, e come per tante altre località. E quindi il fatto che ci sia il cartello cosiddetto bilingue è una cosa turistica, folcloristica, che male non fa nessuno.
Cioè lei li manterrebbe, no?
Non è indispensabile assolutamente metterli, però mi pare furore ideologico toglierli.
Però quando sono stati messi un po' sull'onda di questa, non furore ideologico, ma furore dialettologo.
Dovrebbero essere messi, essere stati messi, la ratio si spera che sia stata quella di dire: siccome abbiamo un'identità locale, rafforziamo questa identità, ma senza, ripeto, una visione ideologica dietro. Ma perché una volta quei comuni si chiamavano così, una volta Valeggio mica si chiamava Valeggio, si chiamava Valès.
Com'è che si chiamava?
Valès.
Valès.
Per la gente era quello il nome, non era Valeggio.
Però a Verona non avete questo, no?
Verona è Verona. Cioè non
Verona è Verona. Lei è fortunato perché non le posso fare la domanda sul cartello bilingue, perché va tranquillo, Verona è Verona e non si discute. Però insomma, alcuni di questi, io potrei definire eccessi della Lega che ci sono stati negli anni passati, poi magari per lei non erano eccessi, ma insomma, che forse adesso non ci saranno più, no? Cioè non ci sarà una battaglia di nuovo in questi comuni dopo, se verrà rieletto della Lega, per mettere...
possa mettere a che sia della Lega, del PD, del PDL, cioè se nel suo comune c'è un forte radicamento e c'è un nome che è più sentito quasi del nome ufficiale, nulla di male a mettere...
Cioè deve essere una decisione sentita dalla comunità, non una decisione politica del politico della Lega, perché solo per agitare la bandiera del dialetto.
Esatto, ecco. Assolutamente.
Quindi per esempio quello che ha detto Bossi l'altro giorno su Manzoni era un po' una forzatura, che ha detto che...
Sì. Locale, perché...
sì, in effetti non è che uno possa stare dietro a tutto, anche se è l'ex segretario del suo partito. Ha detto che Manzoni è un traditore canaglia che è stato usato dal Re d'Italia a suo tempo per imporre l'italiano sul resto dell'Italia e che non è un grande scrittore, ma è solo il primo scrittore che ha scritto nella lingua italiana.
No, Manzoni ha scritto dei romanzi, meravigliosi. Dai Promessi Sposi, che sono i più noti, alla Storia della Colonna Infame, cioè ce n'è di cose che ha scritto Manzoni che sono veramente avvincenti.
Sì.
Cioè, e quindi credo che definirlo uno strumento un grande della lettura italiana, credo che insomma offenderlo sia offensivo nei confronti del popolo italiano e anche della grande capacità di Manzoni.
Beh, questa è una dichiarazione notevole di Tosi, una presa, non è naturalmente la prima. Se sentiamo Bossi, così vediamo anche proprio le parole sentiamo le parole che ha usato esattamente qualche giorno fa su Manzoni. Bossi:
noi abbiamo diritto alla nostra libertà, punto. Non ci frega niente dell'Italia. Guardate che l'Italia, quando fece l'Italia, non c'era la lingua italiana. Il re, in quel caso lì fu intelligente, capì che per fare un regno bisognava avere una lingua. La lingua non c'era. Trovò un grande traditore, una canaglia che si chiama Alessandro Manzoni. Manzoni fu la canaglia che lavorava per il re del Piemonte e per il Savoia.
Vabbè, queste erano le parole usate da Bossi su Manzoni. Tosi insomma, ha puntualizzato, ha detto non si può stravolgere. Insomma,
Manzoni non scriveva certo perché Re gli aveva detto di scrivere qualcosa. Manzoni
quindi
è
Bossi,
della letteratura italiana.
Bossi va per la sua strada, cioè continua a dare le sue forzature anche della storia italiana, perché insomma, il suo essere politico è legato a questo tipo di... Come interpreta lei queste dichiarazioni?
Non saprei, francamente. Sono giornate molto calde, quindi può essere anche quello. Insomma.
Vabbè, dato che si tratta di Bossi e di una persona che ha anche avuto problemi di salute, mi fermerei qua. Una cosa le vorrei chiedere, Tosi, non c'entra nulla assolutamente con quello di cui abbiamo parlato, poi la salutiamo, visto che è l'ora di cena. Però lei, da amministratore, qualcosa sulla vicenda Ilva, se toccasse a, visto che insomma, di industrie ce ne sono anche in Veneto e non poche, cosa si dovrebbe fare secondo lei per tirar fuori l'Ilva da questa questione, cioè salvaguardare l'occupazione, sta a cuore a tutti?
Bisogna fare quello e gli interventi correttivi, cioè quello di chiudere l'attività si rischia di causare un danno catastrofico alla comunità locale, cioè c'è mezza Taranto che ci lavora.
Sì.
Lì, quindi, bisogna ovviamente, se però venisse appurato, basta verificare le emissioni, cioè, ci sono dei parametri ben precisi in termini di emissioni.
Sì.
Si verifica cosa emette in atmosfera e si impone, dando un termine ristretto, rapido, il più rapido possibile, alla proprietà di intervenire con appunto gli interventi.
Quindi la proprietà dovrebbe intervenire, aiuti pubblici non dovrebbero arrivare.
No, perché un discorso è la bonifica dell'area.
Dell'area, sì.
E lì, sinceramente, non, per carità, io la vicenda la conosco per quella che lo vedete sui giornali, però un problema sono i fumi, cioè le emissioni. Sulle emissioni si devono
l'azienda,
essere monitorate.
Tocca all'azienda.
E se gli si dice all'azienda, la bonifica stessa dovrebbe toccare all'azienda, ma quella non dovrebbe essere un fattore che scatena cause di inquinamento, problemi oncologici o che, perché il sito inquinato è una cosa nel lungo termine che va affrontata dall'azienda, non certo dallo Stato, ma non ha i caratteri emergenziali delle emissioni dei
fumi. La bonifica può toccare anche allo Stato, ma la questione chiave dei fumi e dell'inquinamento deve farla l'azienda. Tirando fuori.
Deve farla assolutamente l'azienda, anche la bonifica dovrebbe farla l'azienda, perché se ha inquinato dovrebbe farla la bonifica, dovrebbe toccare l'azienda. Ma ripeto, il problema zero di solito emergenziale sono i fumi e non il sito con lo stoccaggio delle scorie, eccetera, che quello ha tempi medio lunghi. Per quello non si chiude l'attività in genere si impone di chiuderla in emergenza se ci sono delle emissioni cancerogene dai camini, però non mi pare sia il caso da quello che ho capito, francamente.
Non lo so nemmeno io, perché poi la vicenda ha anche dei risvolti tecnici.
Quella di chiudere dovrebbe essere veramente l'estrema razza, cioè, se non ci fosse nessuna possibilità.
Però chi è che deve imporre all'azienda, se non è una sentenza della magistratura?
No, è chiaro che deve essere la magistratura, è chiaro che deve essere la magistratura, però bisogna sempre considerare i vari interessi in gioco, e quindi se c'è la possibilità, se non c'è la possibilità, allora tanto bisogna vedere se i fumi sono inquinanti, se non lo sono, se non lo sono, mettiamo che lo sia.
Questo però mi pare abbastanza, insomma, i livelli non lo so, ma che sia abbastanza appurato questo.
Ecco, se sono al di sopra dei livelli, a quel punto bisogna farli rientrare. O c'è una possibilità tecnica, che normalmente c'è, di intervenire sui camini o che
sì,
per evitare queste emissioni, e imponi un termine utile all'azienda di farlo, un termine utile e breve. Non c'è nessuna possibilità tecnologica per poter affrontare il problema, allora imponi la chiusura, però insomma questa deve essere veramente l'ultima delle scelte.
Va bene, grazie Flavio Tosi, buona serata.
Grazie a voi, arrivederci, buona serata.
Il sindaco di Verona, abbiamo qualche chiamata, prima poi di sentire anche i titoli di TG, allora sentiamo da Lecco, visto che abbiamo tirato in ballo anche Lecco, dalla provincia. Emanuela, buonasera.
Mi spiace che sia andato appena Tosi, perché le volevo dare una notizia in diretta,
sì,
nel senso che il sindaco di Merate, Robbiani mi sembra che si chiama, che si era scagliato contro l'IMU, poi ha applicato la tassa più alta.
Cioè il sindaco della Lega, attenzione, che si era scagliato contro l'IMU, l'ha
applicato a Merate, all'IMU, la prima rata, l'aliquota più alta.
Più alta. Ma non credo che sia l'unico, perché poi quando si parla di far cassa i comuni ne hanno bisogno, questo non c'è niente da fare. Però avevano detto in un modo, lei dice, poi hanno fatto in un altro.
Vabbè, comunque.
Ma lei è un'elettrice leghista? No.
Per amore di... No. Scusi,
No,
no, però come...
Dio ce ne scampi, sembrava che volesse dire.
Territorio. Senta, io sono abbastanza, come dire, a me dispiace, sono quasi, mi vergogno quasi per lui, ma secondo me sta male Di Pietro. Cioè, lui si appella, allora, un magistrato... che dovrebbe sapere il diritto, non so come dire, in punta di matita, non so come si dice.
In punta di diritto.
In punta di diritto, ecco. Va a tirare fuori un'insinuazione di un indagato che tirerebbe fuori l'anima per difendersi e la dà per certo. Allora, delle due una. Se Di Pietro ha delle prove di questa cosa, lo dica, no?
E poi cioè sulla questione di Napolitano e dei finanziamenti al PC.
Esatto, scusi, cioè, sì.
Sì.
Altrimenti, come dire, altrimenti deve dire del perché non l'ha detto fino ad ora. Ecco. Altra cosa, se mi è consentita, perché veramente sto inanellando una serie di indignazioni quotidiane.
Si indigni, noi siamo qua anche per questo.
No, sento dire questo della Casa di Libertà, tutti quanti, insomma, la dignità del Parlamento, quasi calpesta l'unità del Parlamento. Ma signore, questi qui hanno votato che Ruby era la nipote di Mubarak, hanno votato per il processo breve. Stanno tenendo ferma la legge sulla corruzione.
Ma guardi, al di là di Ruby, sulla questione delle fiducie, per esempio, che scandalizzano sempre chi sta all'opposizione, in realtà poi quando le stesse forze politiche stanno al governo, la fiducia è un fatto che viene utilizzato. Poi certo, si può stare a contare se sono state tante o poche, però questo è veramente teatrino della politica, da parte di chi adesso si lamenta della fiducia. Un po' come anche Crosetto ieri sera del PDL, che però quando c'era Berlusconi al governo di fiducia ne hanno votate a iosa. Questo mi dispiace, ma non c'è niente da dire. Manuela, prego, so se voleva concludere.
Sì. No, sto qui.
Un'altra indignazione, vuole inanellare qualcos'altro o ha finito?
No, va bene per ora.
La questione del cartello di Lecco, lei l'aveva notata?
No, io ho notato, a Lecco non l'ho notato, perché Merate è abbastanza, però Osna... su questo Calozio Corte anziché Calozio, adesso non so come si pronuncia, perché non sono da queste parti, sì, c'è tutta questa Robbia,
sì,
per Robbiate, sì, tutte queste robe, tutta abbreviazione così, e qua continuano ancora perché siamo in segno leghista.
No, ma a Lecco hanno cambiato il cartello da quando è cambiata l'amministrazione?
No, non sono passata, non l'ho
e
visto.
Hanno tolto Lecco, credo che sia il sindaco Virginio Brivio, credo che abbia tolto la scritta. Vabbè, comunque, grazie. Se c'è qualche altro ascoltatore di Lecco che ce lo può confermare. Buona serata, Emanuela. Ancora qualcuno prima della pausa? Giovanni da Milano, buonasera.
Sì, buonasera.
Prego.
Pronto, mi sentite? Sì, c'è. Buonasera. Ma io volevo parlare dell'intervento di Stefania Craxi, quando insomma aveva detto che era stata costruita l'economia, era stata fondata da, insomma, una grande economia, la potenza economica dell'Italia, da suo padre. Però sono 30 anni anche che noi vediamo sempre quei politici che erano anche con suo padre, quindi cioè, quello che mi domanda è: ma è possibile che in 30 anni noi continuiamo a avere sempre le stesse identiche persone che da 30 anni si alternano al governo? Prima uno dà dell'incompetenza all'altro, lo manda a casa, poi dopo 5 anni o 6 anni ne arrivano gli altri, vai a casa tu perché adesso governo io che sono migliore, ma sono sempre gli stessi. Quindi nessuno si domanda che siamo stufi di vedere sempre queste persone che oggi ci vengono anche a dire adesso sappiamo cosa fare, ma sono 30 anni.
Ma non ho capito il collegamento tra Stefania Craxi e questo discorso su...
Ai tempi cioè, c'erano ancora parecchi di questi qui che oggi ci sono, cioè, quando Stefania Craxi ha detto è stato solo mio padre che ha costruito questa, che aveva dato vita alla potenza, diciamo, dell'Italia economica, ma c'erano ancora tutti questi parlamentari che ci sono oggi, cioè, ai tempi di Craxi c'erano ancora i parlamentari che ci sono
e
oggi.
E questo che vuol dire che c'erano già questi parlamentari?
Che queste persone qua siamo stufi di vederli, perché se c'erano ai tempi non se ne erano accorti. Tutti dicono che ai tempi era un sistema politico che era basato sulle tangenti, e va bene, i partiti venivano finanziati dalle tangenti. È cambiato qualcosa? Non tanto, perché abbiamo visto ancora con gli ultimi scandali, Finmeccanica, Selex o tanti altri, che alla fine della fiera c'è sempre la politica che va a cercare quelli che sono i grandi business per portarsi a casa.
Ci vorrebbe un limite ai mandati delle legislature dei politici. Concludo così il suo intervento, almeno credo che questa potrebbe essere una sintesi. Sono le 20 quasi in punto e abbiamo i titoli del TG1.
Monti al Wall Street Journal: con il precedente governo spread a 1200, poi telefonata a Berlusconi, sono dispiaciuto, solo una frase estrapolata. PDL all'attacco, da Monti considerazioni insensate e inspiegabili, Casini difende il Premier, spending review sì della Camera, ora è legge. Italia ancora in recessione, prodotto interno lordo in calo per il quarto trimestre consecutivo, borsa in rialzo, spread giù. L'Ilva di Taranto non chiude, confermato sequestro dell'area a caldo per puntare alla bonifica, salvi 12.000 posti di lavoro. Nuova strage di cristiani in Nigeria, comando entra in una chiesa evangelica, spara contro i fedeli in preghiera, almeno 19 morti. Grande successo per Roberto Benigni alla nuova edizione di Tutto Dante, 70.000 persone in piazza Santa Croce a Firenze. Olimpiadi dopo il doping, parla al TG1 il marciatore Alex Schwarzer: la mia vita è distrutta, l'ho fatto perché uscivo da 3 anni difficili, ma quando ho vinto l'oro a Pechino ero pulito. Josefa Idem in finale nella canoa a 48 anni, mi sento, dice, come una ragazzina.
E allora 800 24 00 24, ancora un bel po' di tempo per i vostri interventi, più di una mezz'oretta circa, e riprendiamo a sentire le vostre chiamate. Vogliamo andare a Taranto, visto che si è parlato tanto di Ilva. Alessandro, buonasera.
Buonasera a tutti. Siamo dalla capitale della Magna Grecia, in riferimento alla telefonata fatta
pure lei ma siete tutti capitali della Magna Grecia, però quell'ascoltatore chiama dalla Sicilia.
Ma Taranto è capitale della Magna Grecia. Taranto
anche? Ma non era la Sicilia la
Magna... No, cioè... Taranto, la capitale della Magna Grecia.
Vabbè,
Ha due anfiteatri coperti, sì. Ha uno dei musei più importanti in Europa. Gli ori di Taranto sono stati in mostra anche a Louvre.
Però io penso che la Magna Grecia storicamente sia contestualizzata un pochino di più.
Anche Virgilio decantava nelle sue persone.
No, certo, certo, però la Magna Grecia era prima. Comunque...
No, Alessandro, vabbè,
sì, è uno scherzo forse.
È uno scherzo,
sì.
Perché adesso abbiamo un problema principale che si chiama Ilva. Io parlavo in merito ai contributi sì. Che adesso devono dare a Taranto per la bonifica per 336 milioni di euro.
Sì.
Tra l'altro erano contributi dati nel 2007, bloccati e poi dati, adesso si sono alleggerite le procedure per riaverli. Il problema serio è questo. Taranto, è vero che c'è bisogno di fare le bonifiche in tutto il territorio, ma c'è un problema principale, è la salute dei cittadini. I posti letto in ospedale sono diminuiti. C'è bisogno di un centro tumori d'eccellenza. Cioè, fa conto che ci sono 36 persone che facevano il servizio domiciliare per i malati di cancro e questi sono rimasti, non hanno avuto più la convenzione con l'ASL. Allora, è vero fare le bonifiche, ma fare prevenzione, creare nuovi posti di letto, far venire medici a Taranto, visto che i laureati in medicina ce ne sono, penso che sia anche questo un investimento. Cioè fare uno screening a tutta la popolazione, non a campione, ma fare, non dare più licenze edilizie a far costruire sul rione Tamburi. Fa conto che negli anni scorsi
si è continuato a costruire vicino all'impianto, lei dice?
Sì, sono stati costruiti gli appartamenti, sì. Sono stati realizzati, alla fine dei lavori sono stati fatti 3 anni fa, è assurdo. Cioè è una cosa assurda. Tra l'altro, fare evacuare le persone che abitano a ridosso dell'Ilva. I miei nonni abitavano quasi a 200 metri d'aria dall'Ilva. Cioè, è una cosa. Ci sono tante famiglie, tanti bambini.
Cioè, lei dice non è solo l'azienda che inquina, ma sono anche, per esempio, gli amministratori locali che non salvaguardiano la popolazione da tutto questo.
Ci sono dei centri sportivi dove vanno tanti ragazzi, che a Taranto non ce ne sono molti, che stanno sul rione Tamburi, cioè i ragazzi giocano a calcio, è una cosa assurda. Cioè io dico, è vero i 330 milioni di bonifiche per bonificare l'area, ma santo cielo, un ospedale decente, nonostante tutto Taranto abbia dei medici, degli ottimi medici.
Vabbè, avrà dei medici come tutte le altre città, insomma, questo sì.
Però penso che questa sia la cosa primaria assieme alla bonifica. Cioè,
non lo so adesso la bonifica cosa comporterà, però sicuramente comporterà. Ma tra l'altro, sono tanti milioni.
Sì. Io faccio un riferimento: 330 milioni sono pari a 3.300 bilocali in periferia. Cioè, è una somma molto esigua, nel senso che bisogna fare evacuare il quartiere Tamburi.
Sì, Alessandro, ma lei è soddisfatto dalla sentenza di oggi del tribunale che ha imposto il sequestro per questa riqualifica? Ci crede che l'azienda possa pulire i suoi fumi?
Io credo nella giustizia e nella magistratura, sì. Però non credo nei custodi rappresentanti dell'Ilva. Io vorrei che ci sia veramente un controllo da parte della magistratura.
Vabbè, in questo momento mi pare che più controllo di così non ci possa essere, insomma. Hanno sequestrato l'impianto, quindi che credo che poi verranno fatti dei controlli su... sì.
E comunque, secondo me, a Taranto la vera pentola bollente ancora deve scoppiare, e scoppierà, perché dietro l'Ilva c'è tanta immondizia, in tutti i sensi.
Va bene.
Le intercettazioni lo stanno dimostrando e quindi ancora la magistratura sta andando a fondo e quindi è giusto che noi non sappiamo tutte le notizie, però secondo me qualcosa di grosso alla fine uscirà e quindi
va bene, grazie Alessandro, grazie. Cosa facciamo, la pausa? Sì, anzi no, sentiamo i titoli della 7.
Con Berlusconi spread a 1200, dice Monti al Wall Street Journal. L'intervista pubblicata sul sito online del giornale è di 3 settimane fa, ma l'effetto politico è ugualmente deflagrante. Nessuna intenzione polemica verso il passato governo, cerca di rimediare Monti, ma stavolta il PDL è sul sentiero di guerra. Neppure la telefonata riparatoria a Berlusconi, in cui Monti si dice dispiaciuto, serve a disinnescare la bomba politica. Ma davvero con Berlusconi al governo lo spread sarebbe a 1000 o forse più? La domanda si presta a molte polemiche. Ne rispondono il direttore del Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro, e quello del Foglio, Giuliano Ferrara. Un'altra giornata senza nubi sul fronte borsistico, bene Piazza Affari che guadagna il 2,18% e bene le altre piazze europee, tutte in territorio positivo. Un risultato che per noi oggi vale doppio, considerando i drammatici dati Istat sulla produzione, che segnano un netto meno 2,5% rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso. Spending review, senza entusiasmi il governo incassa alla Camera la fiducia numero 34, una cura dimagrante per scongiurare l'aumento dell'IVA a ottobre e per ridare fiato agli esodati rimasti schiacciati tra vecchie e nuove regole previdenziali, senza lavoro, senza pensione, ma il programma di tagli e risparmi suscita molto malcontento. Sparito da due settimane è tornato in TV con questo annuncio mentre riceve l'inviato iraniano: ripuliremo il paese dai terroristi, così il presidente siriano Bashar Assad a Damasco. Da Washington l'appello al mondo del segretario di Stato americano Hillary Clinton: pianificare la fine del conflitto siriano. Azzurri nella polvere, azzurri sugli altari, ecco le nostre opposte storie di atleti alle Olimpiadi di Londra. La brutta storia di Alex Schwarzer, il marciatore che ha gettato al vento una carriera, e l'altra, quella di una donna di 48 anni che ha ottenuto la sua ottava finale olimpica.
Allora, rientriamo 20-10 minuti in diretta, siccome insomma, pur essendo abbastanza ignoranti tutti qua, io per primo e anche la redazione tutti, però poi no, ci applichiamo e studiamo e cerchiamo di tenerci aggiornati, allora vi siamo in grado di confermarvi che sì, la capitale, aveva ragione Alessandro, della Magna Grecia era Taranto. La Magna Grecia, sono arrivati un sacco di messaggi che mi danno dell'ignorante, devo studiare, probabilmente sì, magari cose anche più recenti, beh, insomma, però anche la Magna Grecia. Taranto, ebbene sì, la fonte lo riveliamo, però è Wikipedia, è una fonte rapida, indolore e non so quanto attendibile, l'enciclopedia online, per cui se anche questa informazione è sbagliata, pazienza. Ascoltatori, anzi no, il prossimo ospite che introduciamo così. Finché la barca va, l'abbiamo sentita già due o tre volte, adesso cerchiamo di capire dove va a finire la barca di Roberto Maroni, segretario della Lega, ex ministro, e lo chiediamo al sindaco di Villa Puzzu, sindaco di centrosinistra, Fernando Codonesu. Buonasera.
Buonasera a lei e agli ascoltatori.
Io so che lei non vuole fare polemica, ha già dichiarato che Maroni l'ha incontrato, le sta pure simpatico. E però io le devo chiedere subito: quanto vi deve Maroni al comune di Villa Puzzu per l'ormeggio della sua barca?
Allora, ad oggi rate non pagate 15.260 euro.
Sì.
E questa mattina gli è stata inviata regolare fattura.
Quindi la conferma è duplice, che c'è un debito, ma che Maroni non lo sapeva perché non gliel'aveva mai chiesto il precedente sindaco, la precedente amministrazione, perché era considerato un ospite illustre. Ma c'era una delibera comunale su questo oppure il precedente sindaco ha agito di testa sua?
Guardi, io ho spulciato tutta la documentazione, non esiste nessuna delibera di questo genere.
Cioè, quindi ha deciso lui sulle spalle dei cittadini di Villa Puzzu che Maroni non doveva pagare l'ormeggio.
Diciamo così, io sono, come saprà, sindaco in carica dall'11 giugno, cioè meno di due mesi.
Sì.
E per quanto mi riguarda,
sta facendo la spending review anche lei.
No, beh, non si tratta di spending review, si tratta di buona amministrazione. Sì. Qualunque buon sindaco, compresi tantissimi ottimi sindaci della Lega, avrebbero fatto la stessa cosa.
Infatti Tosi, l'abbiamo sentito poco fa, esponente di spicco della Lega e sindaco di Verona, ha detto: io una cosa del genere non l'avrei fatta. Ha difeso Maroni dicendo: ma lui non lo sapeva, però la cosa è imputata.
Guardi, io le posso dire la stessa cosa, le posso dire questo. Io ho incontrato Maroni, l'ho incontrato a metà giugno, proprio era appena stato eletto, una persona cordialissima, peraltro molto anche brillante, una persona che stimo.
Sì.
Dopodiché è successo che il presidente della Marina di Porto Corallo, che è la società in house che gestisce il porto, mi ha detto testuale: sindaco, cosa facciamo per la barca del ministro?
Che non paga?
E io lì per lì sono cascato dalle nuvole, perché ho immaginato che Maroni avesse fatto semplicemente due o tre giorni a Porto Corallo e stesse ripartendo. Di che cosa si tratta? Mi ha detto: sa, c'è una barca da quattro anni
che non
qui
paga
in porto,
che non ha mai pagato. Sono cascato dalle nuvole e ho detto, senta, ministro o non ministro, credo che sia corretto farla pagare. È tutto qui.
Beh, correttissimo, è correttissimo. Io le faccio... l'applaudiamo virtualmente tutti, perché è quello che dovrebbero fare, credo, tutti gli amministratori, sempre e comunque. Senta, però, secondo lei è credibile, però questa domanda lei probabilmente non può rispondere, che Maroni non sapesse di dover pagare, cioè uno che ha una barca, guardi, lei vive in un comune, guardi, sindaco di un comune di mare.
Non vorrei fare battute cattive, naturalmente.
Ah, la faccia.
No, cattiva, nel senso, no, che... Può darsi che le frequentazioni romane, insomma, abituino ad essere inconsapevoli.
Sì.
Però
è un po' come la casa di Scaiola, che lui non sapeva.
Semplicemente questo. Io una cosa del genere non l'avrei fatta, tutto qui. Come ripeto, tantissimi altri ottimi sindaci non l'avrebbero permesso.
Ma c'è una usanza dalle vostre parti?
No, non esistono queste cose. Dalle nostre parti siamo molto ospitali, però sì, noi rispettiamo le regole e non c'è ministro o presidente che tenga. Tutti devono pagare, tutti, altrimenti è facile predicare, no? Mm. Però le regole devono valere per tutti.
Sì. Ma non è che D'Alema dove la mette la barca? Non è che la mette?
Non lo so, normalmente non frequento i possessori delle barche.
Ci informeremo. No, comunque mi sembra 15.000 ha detto.
Qui da noi, finché ci sono io sindaco, pagherebbe anche lui e tutti quanti gli altri.
Adesso Maroni ovviamente pagherà, perché ha ricevuto la regolare fattura.
Assolutamente, sì, io sì, non dubito del fatto. Stamattina è partita la fattura e lui sicuramente regolerà.
Però mi scusi, io mi resta questa cosa da capire. Il precedente sindaco, adesso non la voglio mettere in difficoltà a fare delle accuse, delle cose, in parte lei ha già detto, però lei ha spulciato, non ha trovato ordinanze, non ha trovato... siccome la società che gestisce il porto è
al 100% del comune, quindi ripeto, i fatti sono questi. Il presidente mi ha detto come ci dobbiamo regolare, è evidente che in precedenza la regola era un'altra, tutto qui. Dopodiché ovviamente queste domande andrebbero fatte al mio predecessore, lo ritengo più corretto. Io so come ho agito io e di questo rispondo.
Però insomma, una valutazione su questo... sull'operato del precedente, del suo predecessore, la sua valutazione
io
è negativa.
La valutazione la do sul fatto in sé, tenga presente che coinvolge sicuramente chi mi ha preceduto, però coinvolge anche, come ben sa, un ex ministro della Repubblica, peraltro adesso segretario della Lega Nord.
La cosa bella, sa quale sarà? Sarà vedere se poi Maroni se ne andrà via con la sua barca o se resterà lì.
Io dico questo, siccome lo conosco come persona corretta e quando è venuto a trovarmi gli ho anche detto che sarei stato onorato di averlo mio ospite personale, non come sindaco, a cena, e se lui resterà qua sarà sempre un ospite illustre, graditissimo, ma soprattutto perché è molto più gradito perché è pagante, naturalmente, e questo gli può fare solo ed esclusivamente onore. E quando lo rivedrò, se accetterà, sarà mio ospite a cena.
Deve pagare 15.000 euro però, se no niente. No, dico, deve pagare 15.000 euro però, se no niente.
È un fatto puramente commerciale.
Certo. Va bene, grazie sindaco. Vedremo, buona serata. Fronte Olimpiadi, allora insomma avete sentito le notizie di giornata, il pianto di Schwarzer che ha detto a Pechino ero pulito. Però questo non toglie l'esclusione l'onta della sua squalifica per doping. Josefa Idem in finale. La Ferrari invece che è andata male nella ginnastica artistica. Dario Ricci a Londra, non so se ti sentiamo forte e chiaro perché poco fa ti stavi spostando da un campo all'altro in metropolitana. Dario.
Sì, mi ero nascosto nella tube per sfuggire alle punture della zanzara, Alessio.
Questa è fenomenale, questa entrerà nel promo del... Senti Dario, a parte la giornata di oggi, l'hai raccontata in lungo e largo, dal punto di vista così sportivo, cosa è la cosa che ti ha colpito di più oggi?
Ma oggi, devo dire, siamo un po' ancora tutti con i nervi anestetizzati dal caso Schwarzer, quindi... Proviamo a far finta che tutto sia normale, ma normale non lo è. Tra l'altro domani a mezzogiorno la sua Tesino a Bolzano farà una conferenza stampa, quindi sentiremo dalla sua viva voce le cose che un po' abbiamo già letto. Speriamo che magari le notti portino consiglio e la notte porti consiglio per cercare di capire la rete di chi gli è stato vicino in questo
nefasto passo. E poi, ecco, devo dire, l'impressione più viva è quella che è rimasta dalla finale della ginnastica del corpo libero con Vanessa Ferrari in lacrime per questo terzo posto a pari merito, che però per il differente voto di esecuzione, sì, che le è stato attribuito, è diventata una medaglia di legno dolorosissima, perché Vanessa, lo ricordiamo, nel 2008 era la grande favorita, ma arrivò alle Olimpiadi con serissimi problemi fisici a un piede che la limitarono fortemente. Questa volta ha fatto un buon esercizio e tutto sommato poteva arrivare. Questa
sembra
medaglia,
un po' una riproposizione sul tema dei punti, no? In questi sport del quarto posto l'Italia Cagnotto, due splendidi atlete che purtroppo sono rimaste. Il quarto posto di per sé è segno di una, insomma, è una bellissima cosa, però quando sei all'Olimpiade quello che conta ovviamente è la medaglia. Tra poco verrai risucchiato dal tube e non ti sentiremo più. No, ti salutiamo qua. Grazie Dario, buona serata, buone gare. Ancora qualche ascoltatore in quest'ultimo spicchio di trasmissione. Gianluca da Roma, buonasera.
Eccomi. Ciao.
Eccoci qua.
Senta, io sono a dir poco indignato, indignatissimo. In realtà sono di Velletri, non di Roma. Chiamo la Velletri. Senta, io volevo, non so neanche da dove cominciare. Io sento Maroni che non paga la barca, allora mi vengono in mente tutti i privilegi, no, di cui oggi godono tutti quanti i parlamentari. Allora hanno viaggi gratis in treno, in aereo, vanno al cinema gratis, il teatro, poi l'auto blu, poi il pranzo alla camera con 5 euro a base di pesce, no?
E poi, cioè, almeno l'ormeggio questi della barca lo poteva pagare,
ma
che non pagano nulla.
Io, no, ma quello che, sì, mi viene in mente, ma una persona che non paga nulla pur guadagnando 20-25 mila euro al mese, no? Quindi ovviamente non se lo potrà permettere, ma io cittadino che devo elencare a queste persone le mie esigenze, no? Perché loro mi devono rappresentare, loro devono ascoltarmi, devono sposare i miei problemi, no? Per andare poi a rappresentarmi, come fanno ad andare lì e capire quello che è il mio problema? Cioè, se loro non pagano tutto questo, ma come fanno a sposare questa causa? Cioè, quando vanno a rappresentarmi, come fanno a dire che un cittadino giustamente deve pagare il tutto, che deve, quando loro sono i primi a non dare l'esempio? Io queste cose mi indigno, non mi capacito di queste cose, no? E poi un'altra cosa, sento adesso quel sindaco locale che giustamente non esiste nessuna delibera precedente. Quindi di sua iniziativa, sì, in sordina, quel precedente sindaco si è permesso di sottrarre a tutti i cittadini locali questi soldi,
sì,
no?
Sa che nei comuni piccoli titolo, spesso i sindaci, insomma, anche su cose piccole, perché poi oggettivamente,
capito,
parliamo di poche migliaia di euro, però è chiaro che, insomma, fa un po' sobbalzare, perché non doveva farlo, molto semplicemente, insomma, non doveva farlo, non è così che si guida un'amministrazione, ma l'ha messo anche Tosi della Lega. Va bene Gianluca, non so se voleva allungare l'elenco delle sue indignazioni.
No, solo per dire, semplicemente, no, ma lui che ha deliberato di sua iniziativa, sì, esso, in sua via, perché pure lui non partecipa e non paga i 15.000 euro che ha sottratto? Perché chi sbaglia non paga in questo paese? O meglio, sono sempre i soliti.
Sì, ma guardi che se la cosa è vera, tutto, probabilmente sarà chiamato anche forse sul piano della giustizia, non lo so, perché tutto sommato è un'omessa. Atto pubblico che non è stato fatto e ai danni del comune, quindi delle casse comunali. Grazie Gianluca. Andiamo, dove andiamo? Prendiamo un ascoltatore che è in attesa già da un po'. Paolo da Firenze, buonasera.
Sì, salve, buonasera. Senta, il precedente ha detto che lui è un indignato. Io sono incazzato come una bestia invece, perché No, ascolti, sì, sì, ascolti. Allora, c'è questo Felice Crosta, un panzone siciliano che è stato un dirigente della nettezza alla regione Sicilia, che questo prende 41.000 euro di pensione al mese. Allora,
no, scusi, chi è che Felice Crosta?
Felice Crosta, alto dirigente.
Sì.
Che poi è 1,65 m, detto, con una panza così, prende 41.000 euro.
Beh, la panza però non c'entra nulla, almeno la panza lasciamo.
No,
sì,
no, ma è tipico anche questo, di persone che non hanno fatto nulla per la regione Sicilia, visto
che la nettezza va malissimo in Sicilia. Quali meriti ha questo tizio?
Beh, la nettezza urbana, in effetti, a Palermo qualche problemino c'è.
Appunto, prende 41.000 euro, cioè è la pensione più alta in Europa. Se si sono fatti delle leggi per fare questo a modo mafioso, si cambiano le leggi, perché questo un po' andare ora con la mogliera panzona anche lei ingioiellata a cena a Catania, baciamo le mani, vostra signoria, alla faccia nostra che abbiamo problemi allucinanti, l'IVA per esempio, gente disperata, sì. E questo, capito, ride di noi, questo dice... Ah,
sa qual è la cosa più incredibile? È il ricorso, cioè uno si becca una pensione e vabbè, ci può stare... nel senso che i privilegi purtroppo ne sono stati regalati tanti, sbagliati negli anni, poi gli viene contestata e lui fa ricorso pensando di meritarseli 41.000 euro al mese, perché adesso ho recuperato la notizia, in effetti quello che lei dice corrisponde al vero. La notizia non so di quanto tempo fa, è di un paio di mesi fa. Va bene, che vuole che le dica, Paolo? Fra l'altro dobbiamo chiudere, abbiamo già finito il tempo? Sembrava ci fosse ancora un altro minuto, no? Allora niente, finiamo qua con la Zanzara, poi ci risentiamo naturalmente domani, ricordo l'orario estivo, 18, 20 e 30. Io ringrazio anche Cristian Goldoni, Nadia Zammetti e Laura Vannossi per il contributo in redazione, Pietro Lacorte in regia. Ci risentiamo domani, buona serata.
Radio 24, la passione si sente.